Buongiorno e ben ritrovati all'analisi quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutte e a tutti. Pronti per le novità?
Certo. Oggi è il 13 giugno 2025. Diamo un'occhiata insieme agli aggiornamenti più importanti di oggi. Direi di partire subito da quella che ha l'impatto forse più immediato, la proroga dei versamenti fiscali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri.
Esatto. Una notizia attesa, diciamolo. Una boccata d'ossigeno per molti. La scadenza, quella del 30 giugno, slitta.
Slitta a quando?
Al 21 luglio 2025. E attenzione, senza alcuna maggiorazione.
Ah, bene, senza maggiorazioni. E riguarda i soliti versamenti?
Sì, i principali derivanti dalle dichiarazioni. IRPEF, IRES, IRAP, IVA. E c'è dentro anche l'imposta sostitutiva legata al concordato.
Ok. E chi ne beneficia esattamente?
Allora, i soggetti ISA, i forfettari e poi soci o associati di realtà che, diciamo, applicano gli indicatori o sono forfettari.
Capito. E la possibilità di pagare dopo?
Quella resta. Si può versare entro i 30 giorni successivi, quindi fino al 20 agosto, mi pare, ma lì scatta la maggiorazione dello 0,40%.
Chiaro. Proroga utile, ma... E nel decreto c'è altro, vero? E si parla di tracciabilità delle spese.
Ma sì, tasto sempre un po' dolente la tracciabilità. Ci sono novità. Per i dipendenti, diciamo, c'è una semplificazione.
Cioè?
L'obbligo di pagare con strumenti tracciabili vitto, alloggio e trasporti vale solo per le spese fatte in Italia.
Ok, solo Italia per i dipendenti. E gli autonomi?
Beh, per gli autonomi è un po' più articolata. I rimborsi per spese italiane pagate e non tracciate diventano imponibili. E se la spesa non è rimborsata, è deducibile solo se pagata in modo tracciabile, sempre in Italia.
Quindi massima attenzione ai pagamenti tracciabili per gli autonomi.
Proprio così. E occhio anche alle spese di rappresentanza. Quelle sono deducibili solo se tracciabili, ovunque siano state sostenute. Qui non c'è la distinzione Italia-estero.
Capito. Insomma, una stretta sulla tracciabilità per certe categorie. E sempre in questo decreto, altre modifiche?
Sì, sì, ce ne sono altre. Ritocchi alle regole sul riporto perdite, con un focus sul valore economico del patrimonio netto, diciamo. Poi semplificazioni sul calcolo della maggiorazione del costo per incentivi occupazionali, ma escludendo le collegate.
Ah, interessante l'esclusione delle collegate.
Sì, e poi una proroga per i comuni fino al 15 settembre per inviare il prospetto delle aliquote IMU. E ancora... Estensione del reverse charge per logistica e trasporti, senza più i vincoli di prima. E uno stop temporaneo allo split payment per le società del FTSE-MIB, da luglio a fine anno. Insomma, un bel pacchetto.
Davvero. Passiamo ad altro. Credito d'imposta transizione 4.0. C'è un nuovo codice tributo, giusto? L'ha comunicato all'Agenzia delle Entrate.
Precisamente. È il codice 7077. Serve per usare in compensazione il credito per gli investimenti 4.0 del 2025, quelli per intenderci regolati dalla legge di bilancio 2025.
Quella che ha messo il tetto di spesa e complicato un po' la procedura?
Esatto, tetto a 2,2 miliardi e una procedura, beh, più complessa. Il punto cruciale è che si può usare il credito sempre in 3 quote annuali, ma solo a partire dal giorno 10 del mese dopo che il MIMIT.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Proprio lui. Solo dopo che il MIMIT comunica all'Agenzia delle Entrate che l'investimento è stato completato.
Quindi non basta completare l'investimento, serve la comunicazione MIMIT-Agenzia. Capito? E per gli investimenti vecchi, quelli prenotati?
Per quelli prenotati, diciamo, con ordine accettato e acconto del 20% versato entro fine 2024, si continua con lo regime vecchio. Quindi codice 6936.
Ok, lì non cambia nulla. Ma questo nuovo sistema del MIMIT funziona già?
Bella domanda. Il sistema telematico per la comunicazione, quella preventiva, dell'acconto e del completamento, definito dal decreto del 15 maggio, ecco, non è ancora operativo.
Ah, quindi si aspetta un altro provvedimento.
Esatto. E questo ritardo, insieme al tetto di spesa, fa pensare che sarà un po' una corsa, tipo click day, per accaparrarsi le risorse. Bisognerà essere molto reattivi.
Immagino. Restiamo in tema di procedure. Concordato preventivo biennale. Chi ha aderito può ripensarsi?
Sì, confermo. Finalmente c'è la procedura. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile ha chiarito come fare la revoca per il biennio 2025-2026.
Qual è la scadenza?
C'è tempo fino al 30 settembre 2025 e la modalità è solo telematica autonoma.
Cosa bisogna inviare?
Si manda il modello CPB 2025-2026, compilando solo i dati identificativi, codice ISA, attività, tipo di reddito e poi il frontespizio del modello redditi 2025, mettendo il codice 2, revoca, nella casella comunicazione CPB. Importante, è una comunicazione, non una dichiarazione.
Chiarissimo. Cambiamo completamente argomento. È entrata in vigore la nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, dal 10 giugno.
Sì, la legge 76-2025. È un tema rilevante. Disegna un quadro con quattro livelli di partecipazione.
Quali sono?
C'è quella gestionale, con rappresentanti dei lavoratori nel CDA o negli organi di controllo. Poi economico-finanziaria, distribuzione utili, azioni, organizzativa, con commissioni paritetiche, e infine consultativa, tramite commissioni con sindacati o enti bilaterali.
E come si attua?
La contrattazione collettiva avrà un ruolo centrale e ci sono anche incentivi fiscali per il 2025.
Ah, interessante. Quali?
Imposta sostitutiva al 5% sugli utili dati ai lavoratori fino a 5.000 euro, se si distribuisce almeno il 10% dell'utile. E poi esenzione IRPEF del 50% sui dividendi da azioni date in sostituzione dei premi, fino a 1.500 euro. Prevede anche formazione per i rappresentanti. È un tentativo, diciamo, di avvicinare capitale e lavoro.
Un passo importante. Bene, concludiamo con un veloce ripasso sull'IMU per gli immobili produttivi, la categoria D. Sempre un po' ostica.
Si usa il valore contabile aggiornato con i coefficienti ministeriali, quelli del 14 marzo scorso.
E se invece è iscritto?
Allora si parte dalla rendita, rivalutata del 5%, e si moltiplica per 65, tranne per i D5, le banche, per cui il moltiplicatore è 80.
E l'aliquota?
L'aliquota base è 0,76%, di cui lo 0,76% va allo Stato, ma i comuni possono alzarla fino all'1,06%. Ricordiamo anche l'INPI, l'imposta sulle piattaforme marine, che è al 10,6 per mille.
E i soggetti passivi sono sempre gli stessi?
Sì, proprietari, titolari di diritti reali e i locatari in caso di leasing.
Perfetto, grazie per il riepilogo sull'IMU. Bene, direi che abbiamo toccato tanti punti caldi oggi. La proroga fiscale e le novità sulla tracciabilità, le complessità operative del credito 4.0, la possibilità di revoca del concordato, la nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori e questo ripasso sull'IMU categoria D.
Sì, tanti temi, alcuni molto tecnici. Per chi volesse approfondire, tutti i dettagli e i riferimenti normativi sono come sempre negli articoli sul nostro blog, studiopizzano.it.
Ottimo! E a questo punto viene da chiedersi, con tutte queste norme in continuo movimento, quanto diventa fondamentale per le imprese e i professionisti non solo adattarsi, ma proprio giocare d'anticipo, strategicamente? Una riflessione per la giornata. Vi diamo appuntamento a domani.
Buona giornata a tutti!